Popolare Network, buona giornata, è mezzogiorno, siamo qui in diretta con una trasmissione speciale che vi racconterà, vi aggiornerà sulla situazione in Venezuela. Se avete sentito le notizie, da questa mattina c'è stato un attacco degli Stati Uniti, dei raid che hanno colpito la capitale Caracas, e il presidente venezuelano Maduro è stato, così ha annunciato Trump, catturato. Una situazione che naturalmente rappresenta una clamorosa e per certi versi inaspettata escalation rispetto alla tensione che c'era stata negli ultimi mesi tra Stati Uniti e Venezuela, e sulla quale proveremo quindi naturalmente a tenervi aggiornati in questa ora, da qui alle 13, poi alle 13 come sempre l'appuntamento con il giornale radio con tutte le notizie. Partiamo però, ripartiamo da quello che è accaduto nella notte. In studio Virginia Platini con tutte le notizie e soprattutto con la ricostruzione di quello che è accaduto in queste ultime ore. A te Virginia.
Sì, buongiorno agli ascoltatori. Iniziamo dalla ricostruzione dei fatti. Alle 7 in Italia, intorno alle 2 in Venezuela, si sono sentiti dei rumori di forti esplosioni a Caracas, ma anche in altre zone del paese, negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira. Dalle testimonianze sui social e dai giornalisti sul luogo si sono sentite esplosioni molto forti. Paura in città, si vedevano 6 o 7 colonne di fumo sollevarsi sulla città, rumore di aerei o di elicotteri che volavano a bassa quota e incendi nei punti colpiti. Sono state segnalate persone in fuga. Sentiamo alcune di queste testimonianze pubblicate dai cittadini di Caracas sui social.
Questi suoni sentiti della notte venezuelana con le bombe, le esplosioni, si sa che cosa è stato colpito?
Non è ancora chiarissimo, dovrebbero essere confermati gli attacchi sulle basi Fuerte Tiuna, che è la base militare principale di Caracas, la Carlota, che è una base di aviazione di Caracas, e sul porto della Guaira, su altri obiettivi militari. Non è confermata per ora la notizia data dal presidente colombiano Petro di un attacco al Parlamento e al mausoleo di Chavez. Sulla città sono stati visti volare bassi elicotteri americani.
Se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. Están atacando el Fuerte Tiuna.
Altri suoni e rumori, avete sentito le pale degli elicotteri volare su Caracas?
Nei primi momenti non era chiaro nemmeno se l'attacco fosse stato compiuto direttamente dagli Stati Uniti o se fosse stato invece parte dell'esercito venezuelano con il supporto statunitense a ribellarsi. È stata poi diffusa una nota di Maduro 2 ore dopo gli attacchi circa, quindi ancora nel cuore della notte venezuelana, una nota appunto del governo in cui veniva denunciata una gravissima aggressione militare degli Stati Uniti, veniva proclamato lo stato d'emergenza e veniva chiamata la mobilitazione di tutte le forze sociali e politiche per ripudiare quello definito come un attacco imperialista e un attacco realizzato per sottrarre al Venezuela le sue risorse strategiche. Così diceva la nota del governo, che accusava gli Stati Uniti di voler sottrarre il petrolio, in particolare al Venezuela. Poi però è arrivato un post di Donald Trump su Truth Social, sul suo social, un post sconvolgente con una notizia che ha chiaramente stravolto tutta la narrazione. Maduro era stato catturato insieme alla moglie dalle forze speciali statunitensi, un'operazione rivendicata dalle forze speciali statunitensi, dalle Delta Force, insieme alle forze dell'ordine americane anche. Questo perché sappiamo che su Maduro pende un mandato di cattura dal 2020 per narcotraffico negli Stati Uniti. Ancora non si hanno informazioni su vittime o ferite di questo attacco. È intervenuto con un video il ministro della difesa Vladimir Padrino, possiamo sentirne un piccolo pezzo.
Buenos días, pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar.
Ecco, Padrino ha detto di star raccogliendo informazioni su morti e feriti, ha dichiarato che l'esercito venezuelano è in azione e non si arrenderà. Nel frattempo il vice di Maduro, Rodriguez, ha chiesto una prova che lui sia ancora in vita.
Grazie allora a Virginia Platini, che ritroveremo anche nel giornale radio alle 13. Intanto io saluto Michele Migone. Ciao Michele, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, la ricostruzione di quello che è accaduto durante la notte, di quello che si è visto e si è sentito, le prime frasi, le prime dichiarazioni di Caracas e poi appunto si diceva dell'annunciata conferenza stampa di Donald Trump nel pomeriggio, in cui dovrebbe dare insomma un po' la sua lettura e la spiegazione di quello che è accaduto. Che cosa sappiamo in questo momento, che cosa ci dicono i media americani?
Ma i media americani stanno ovviamente coprendo questo evento da ore e ore. La cosa che sta emergendo però abbastanza chiaramente in realtà è che l'ultima notizia che viene fuori, in questo caso però fonte ANSA dice che il segretario di Stato Rubio afferma che dopo quello che è successo questa notte, cioè dopo questa azione militare, dopo la cattura di Maduro, non ci saranno altre azioni militari su Venezuela. Questo è molto significativo in realtà anche perché fa comprendere più o meno che cosa è successo questa notte. Gli obiettivi militari sono stati colpiti a Caracas e in altre zone del paese, ma soprattutto a Caracas, per da una parte indebolire la struttura militare venezuelana, perché poi su questo si gioca il futuro nelle prossime ore o nei prossimi giorni del destino di questo paese, cioè sulla quella che era una volta quella che è stata, si è dimostrata essere la lealtà dei militari nei confronti di Maduro. Adesso bisogna vedere cosa accadrà, perché Maduro è negli Stati Uniti a quanto si è capito, bisogna comprendere cosa succederà, cosa faranno i militari, cioè se manterranno sì. qualche maniera in piedi il regime oppure se ci sarà una soluzione diversa, si andrà verso un altro tipo di scenario. Questa è sicuramente la parte più importante. È questo motivo per cui sono stati colpiti gli obiettivi militari, per indebolire l'esercito, e anche perché questo permetteva, soprattutto in Venezuela, alle truppe speciali americane di atterrare con gli elicotteri e di prendere Maduro. Cioè c'è stata, da quello che ho capito, da quello che si è capito, aver colpito questi obiettivi militari serviva soprattutto per queste due ragioni. Infatti le immagini che si vedono da CNN di questi elicotteri sono abbastanza significative. In realtà è stato poi anche confermato che sono gli stessi soldati, le stesse truppe che hanno poi compiuto l'azione che ha portato all'uccisione di Osama Bin Laden in Pakistan. Quindi da questo punto di vista dovremmo essere, come dire, abbastanza per le prossime ore non ci dovrebbero essere sviluppi, altre azioni militari. Da quello che si comprende. Poi la questione, che insomma è stato già detto da studio, che in realtà Maduro dovrà essere processato negli Stati Uniti perché pende su di lui, come dicevate prima, questa accusa di essere un narcotrafficante. È un'accusa che è stata è stato durante il primo termine dell'amministrazione Trump nel 2020 che è stata formulata questa accusa, e evidentemente, come dicono le fonti americane, è stato il senatore Lee che l'ha detto, che Maduro dovrà comparire davanti a una corte e rispondere di narcotraffico. Sì. E su questo però c'è tutta anche una serie di cose che immagino poi andremo a sviluppare nel corso di questo speciale, rispetto alla questione della lotta alla droga, della guerra alla droga, delle accuse a Maduro e anche della scusa utilizzata in questo caso per raggiungere l'obiettivo.
Ecco, tra poco infatti ci raggiungerà al telefono anche il primo ospite, l'americanista Fabrizio Tonello, che sarà con noi. Michele, nelle ultime ore Maduro stesso aveva rilasciato delle dichiarazioni, aveva fatto un'intervista in cui diciamo sembrava aprire a un confronto, a un dialogo con Donald Trump. Poi in realtà si è capito anche che questo attacco era previsto già da giorni e poi era stato rinviato di qualche giorno. Ecco, ma ci si poteva aspettare un'escalation così forte proprio in queste ore, oppure era più immaginabile un altro tipo di prosecuzione di questo braccio di ferro?
Allora, devo dire che il fattore sorpresa è stato piuttosto importante. Nei giorni scorsi sulla stampa americana, in realtà, in Venezuela se ne è parlato, si è parlato di tensione che si alzava, ma non si è arrivati a un accenno, non si è mai accennato a una situazione del genere, cioè al fatto di una cattura con un attacco direttamente su Caracas. Era un'opzione la cattura all'inizio, cioè nel senso che una volta che gli americani hanno iniziato a costruire questo, diciamo, impianto militare molto forte nei Caraibi, che poi è arrivata la porta Harry Ford, le navi, gli F-35, insomma, da quando si è iniziato a costruire questa struttura, si pensava che prima fosse un modo per fare pressione su Maduro, per convincerlo ad abbandonare il potere, schierare le cannoniere davanti alle coste del paese. Poi i bombardamenti, gli attacchi alle navi, alle presunte navi o barche dei trafficanti di droga, era un altro modo per fare pressione e allo stesso tempo per dimostrare all'opinione pubblica, in particolare a quella MAGA, alla base trumpiana, che c'era una giustificazione a fare queste azioni. Poi si pensava che avrebbero, come poi hanno fatto effettivamente la settimana scorsa, avrebbero iniziato a colpire delle basi all'interno del territorio venezuelano, ma non a Caracas, strutture che potessero essere in qualche maniera collegate al narcotraffico, però anche ai militari. E quello sarebbe stato sempre comunque un modo per dire a Maduro di andarsene. Sì. Non si pensava che questa escalation, almeno io penso che non ho visto niente segnali in questo senso, questa escalation portasse a un repentino, certo, una decisione di invece di tagliare la testa al toro, se così si può dire. Evidentemente una serie di condizioni che adesso noi ancora non conosciamo, ma che potremmo andare a conoscere nelle prossime ore, hanno fatto sì che venisse colta l'occasione,
sì,
perché l'operazione è molto importante dal punto di vista militare, ma non facile da eseguire. Evidentemente loro sapevano bene dove fosse Maduro e hanno deciso di farlo adesso, forse anche per un motivo di, come dire, di sorpresa, ma perché si sono create in questo momento le condizioni.
Allora, Fabrizio Tonello, americanista, buongiorno Tonello, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, si diceva appunto che questa escalation ha avuto questo fulmineo sviluppo piuttosto inatteso, e dicevamo anche del grande tema della lotta alla droga, che è sempre stato utilizzato da Trump in questi mesi per attaccare il Venezuela. Lei che idea si è fatto di questi ultimi clamorosi sviluppi?
La mia idea è che Trump è come Caligola, cioè un imperatore privo di senso della misura, in preda a un delirio di onnipotenza e quindi deciso a mostrare che è l'imperatore del mondo, sia per quanto riguarda il Venezuela che l'Iran, minacciato non più tardi di ieri, con il pretesto di sostenere i manifestanti per la democrazia. La cattura di un capo di Stato straniero con pretesti risibili come quelli della lotta al narcotraffico è un'escalation enorme, soprattutto se viene da un presidente che accusava l'amministrazione Biden e l'amministrazione Obama di essere dei guerrafondai. L'ultimo caso di un'invasione vera e propria di un territorio latinoamericano risale al 1989, quando gli Stati Uniti invasero Panama per catturare il presidente Noriega, che peraltro era stato per tutta la sua carriera militare e politica un loro asset, un uomo della CIA. Quindi Trump torna indietro di più di 40 anni.
Senta, Tonello, a chi risponde dal punto di vista politico interno americano un'azione di questo genere? Chi in questo momento contento che Trump abbia agito in questo modo, anche all'interno della sua amministrazione? Chi spingeva di più?
Sicuramente il cervello, se così si può dire, è Marco Rubio, che in realtà pensa al Venezuela come una tappa sulla via della riconquista di Cuba. Cuba, come ben si sa, è stata molto favorita dal governo di Hugo Chavez prima e di Maduro poi, perché le forniture petrolifere del Venezuela sono state per decenni essenziali per mantenere l'economia cubana e in particolare le possibilità di avere una vita decente per i cittadini cubani assolutamente essenziali. Tagliando il cordone ombelicale con il Venezuela, anche Cuba è immediatamente in pericolo.
Allora, siete all'ascolto di Radio Popolare, sono le 12:16, questa è una trasmissione speciale dedicata a quello che è accaduto nelle ultime ore in Venezuela. Vi ricordo, c'è in collegamento con noi l'americanista Fabrizio Tonello, siamo anche con Michele Migone, con tutta la redazione che sta aggiornando le notizie anche in vista poi del giornale radio delle 13, che rimane naturalmente confermato, poi avremo ancora altri ospiti. Ecco, Tonello, una domanda che le vorrei fare riguarda proprio più, diciamo, l'approccio di Donald Trump e della sua amministrazione ai temi della politica estera e alle crisi della politica estera. Solo ieri Trump minacciava l'Iran di poter intervenire se le manifestazioni verranno represse, e prima, il giorno di Natale, abbiamo visto la Nigeria. Cioè, stiamo vedendo un attivismo che però in questo caso va a concentrarsi su quello che si sarebbe chiamato il cortile di casa, cioè la zona più direttamente vicina agli Stati Uniti e fonte di naturalmente interessi molto diretti degli Stati Uniti. Ecco, perché si muove così Trump? Cioè, che cosa significa dal punto di vista proprio della sua politica internazionale?
Ma non necessariamente c'è una razionalità in tutto questo. Le spiegazioni ex post sono sempre molto discutibili, soprattutto quando ci troviamo di fronte a un personaggio come Trump, che oltre al declino cognitivo di cui poco si parla, ma che è assolutamente evidente nel suo caso, Trump compirà 80 anni fra pochi mesi e non è più capace di parlare in pubblico senza deviare dal discorso e farneticare in modo vario. Tutto questo a me almeno fa pensare che siano decisioni di impulso i suoi consiglieri più tra virgolette falchi, quindi Marco Rubio in primo luogo e probabilmente anche Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che anche lui è un ubriacone, stanno cercando di mostrare al mondo che gli Stati Uniti sono i padroni del mondo e quindi possono colpire ovunque con un pretesto qualsiasi. La Nigeria, la difesa dei cristiani era un pretesto ridicolo, così come il catturare un capo di Stato col pretesto del narcotraffico, di una banda criminale che si chiama Trende Agua, di cui non si era mai sentito parlare fino all'anno scorso, naturalmente sono pretesti risibili. Gli Stati Uniti di Trump in questo momento vogliono semplicemente mostrare al mondo che possono e vogliono colpire ovunque chiunque non sia una potenza nucleare, il che tra l'altro spingerà senza dubbio paesi come la Corea del Nord e l'Iran a cercare di dotarsi di un'arma nucleare al più presto.
Grazie Fabrizio Tonello per essere stato con noi, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Era Fabrizio Tonello, americanista. Insomma, abbiamo cominciato anche a fare qualche prima considerazione sulle conseguenze di quello che sta accadendo, che è accaduto, ma che sta in realtà ancora accadendo in Venezuela. C'è sempre collegato con noi anche Michele Migone. Tonello parlava appunto di un intento anche dimostrativo, nel senso un intento degli Stati Uniti, di Trump, di apparire davanti al mondo come quelli che appunto decidono cosa e come farlo.
Sì, bisogna dire che Iran e Nigeria sono due capitoli diversi rispetto però a Venezuela, dal mio punto di vista, almeno se posso dire, perché noi conosciamo bene qual è l'attenzione, diciamo, nel cortile di casa dell'amministrazione Trump. L'abbiamo visto con il documento di strategico di sicurezza nazionale, dove la priorità per la Casa Bianca di Trump è l'emisfero occidentale. Allora, questa operazione nei confronti di Maduro è un'operazione che evidentemente tende come obiettivo finale, sostanzialmente, lo dico in maniera un po' volgare, ma è così, è di cacciare fuori i cinesi da Venezuela. E so che detto così sembra essere un po', tra virgolette, volgare, però è, in estrema sostanza è quella. Quindi avere un controllo delle risorse del paese e mandare via gli attori esterni. Noi pensiamo quanto il regime di Maduro fosse coinvolto nei rapporti con Russia, Venezuela, con Russia, Cina, ma non solo. Certo. Insomma. Sì. Esatto, ho visto la notizia per la quale un paio di giorni fa Maduro ha incontrato un inviato speciale cinese. Insomma, sì. Diciamo che il tema vero lì è una omogeneità e una coerenza, tra virgolette, politico-economica nell'emisfero occidentale. E credo che in questo senso c'è una parte che è quella di Trump, che è molto indirizzata verso al controllo delle risorse strategiche dell'emisfero, anche attraverso governi amici o facendo dei accordi con governi considerati, tra virgolette, non amici. E poi c'è anche una parte ideologica, come giustamente citava Tonello, che è quella di Marco Rubio, sì. Che è quella di togliere qualsiasi governo che non abbia un segno, diciamo, vicino all'ideologia repubblicana, e in questo caso, sì, appunto, come diceva Tonello, il tema poi riguarda a questo punto anche Cuba. Però c'è una coerenza che è già scritta sulla carta, sì, rispetto a questa cosa. Il problema è che, nonostante Maduro sia stato accusato di aver rubato le elezioni, perché in realtà lui le ha rubate le elezioni, e il suo regime sia stato riconosciuto da 53 paesi, ma non dagli Stati Uniti, non dai paesi europei e tutto il resto, nonostante questo, appunto, la questione è che in questo modo, con questa azione, Trump straccia ancora a modo suo il diritto internazionale, nonostante, ripetiamo, sì, il regime Maduro non fosse riconosciuto da molti paesi, tra cui gli Stati Uniti e gli europei.
Sì, così come... Sì, dicevo, così come i bombardamenti sui presunti le presunte imbarcazioni dei narcotrafficanti, che sono state, diciamo, definite vere e proprie esecuzioni extragiudiziali, insomma, che appunto pure negli Stati Uniti hanno suscitato molte polemiche, insomma, molte discussioni per quel tipo di, sempre ammesso che si trattasse di narcotrafficanti, ma comunque, diciamo, uccidere in quel modo con dei bombardamenti così, insomma, ecco, siamo ben oltre il diritto internazionale.
Siamo ben oltre il diritto internazionale, forse c'è anche un tema di diritto interno, nel senso che ho appena letto sul New York Times che un giornalista della testata ha chiamato Trump questa notte, poco dopo che lui aveva mandato il suo messaggio via social, e gli ha chiesto se c'era l'autorizzazione del Congresso a fare questa operazione, sì, e lui ha detto: ne parliamo quando faccio la conferenza stampa alle 11.
Perché sarebbe necessaria, in casi come questi, Michele, il via libera del, sì, Parlamento?
Sì, perché da quello che io so, spero di non sbagliare, di non dire sciocchezze, cioè se tu fai un attacco su un paese sovrano, devi avere l'autorizzazione del congresso. Puoi non averla, puoi averla dopo, puoi non averla immediatamente se ti difendi, ma se, infatti sarà interessante capire, vedo che i democratici americani si sono già ribellati a questa cosa e hanno detto che è un atto, diciamo, illegale.
Allora, nel frattempo, prego, prego.
Prego.
Nel frattempo davo qualche aggiornamento dalle agenzie, ad esempio, l'agenzia ANSA riporta una breaking news, un aggiornamento del New York Times che dice che l'operazione ha causato morti e feriti fra la popolazione locale, ma il numero preciso non è ancora chiaro. Ecco, quindi è la prima volta, se non sbaglio, che si parla in queste ore di vittime, di morti e feriti che finora, diciamo, su cui finora non c'era alcun tipo di indicazione. E poi ancora, sempre dall'agenzia ANSA, c'è una dichiarazione dei leader dell'opposizione venezuelana, o meglio, una non dichiarazione, ma insomma il loro portavoce ufficiale, secondo i loro portavoce ufficiali, i leader dell'opposizione, Maria Corina Machado ed Edmundo González Urrutia, hanno dichiarato che per ora non dicono nulla, insomma non prendono nessun tipo di posizione. Infine anche una nota, diciamo, storica sempre dell'ANSA, che afferma come la cattura di Maduro sia avvenuta esattamente 35 anni dopo l'arresto a Panama di Manuel Noriega, esattamente il 3 gennaio del 1990.
Sì, allora fu una vera e propria invasione, nel senso che migliaia di marines scesero, come dire, invasero il paese. Qua l'operazione militare è diversa, infatti, come dicevamo all'inizio, bisogna poi capire che cosa effettivamente andrà a succedere. Il silenzio della Machado è molto significativo, perché evidentemente non si è ancora capito quale sarà la situazione. Avevo letto che c'era ovviamente un collegamento tra diciamo il Dipartimento di Stato e la Machado, ma non una vera e propria collaborazione. Quindi bisogna capire che cosa succede. Questo in questo momento è la grande incognita rispetto al Venezuela.
Certo. Allora, noi adesso facciamo un piccolo break pubblicitario, ma veramente molto breve, e poi torniamo ancora con questa diretta speciale sul Venezuela, ancora con i nostri giornalisti, i nostri ospiti. A tra pochissimo. Radio Popolare, sono le 12:30. Torniamo ancora in diretta in questo speciale per commentare, ragionare e darvi tutti gli aggiornamenti attorno alla situazione del Venezuela, le sue conseguenze, le notizie, quello che abbiamo capito finora, quello che potrebbe succedere. Ecco, noi lo saluto, lo ringrazio, Mario Giro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e buon anno.
Buon anno anche a lei, docente, grande esperto di relazioni internazionali. Qual è, le chiedo proprio così, un suo commento a caldo di quello che sta accadendo in queste ore, che idea si è fatto, qual è la sua impressione di una situazione che, lo dicevamo durante questa diretta, ha assunto un'accelerazione per molti versi inattesa, almeno diciamo nella forma che ha preso.
Ma sì, anche attesa in realtà, nel senso erano mesi che gli Stati Uniti colpivano il Venezuela e lo minacciavano. Certo non si pensava a un'azione di questo genere con l'esfiltrazione del presidente. Qualcuno adesso dice a Caracas che Maduro si sia lasciato prendere, che ci sia in qualche modo un accordo transitorio, evidentemente, forse è vero, forse non è vero, lo capiremo più in là. Certo è che i neoconservatori non sono morti, si credeva che i MAGA, i Make America Great Again, fossero ormai in controllo totale dell'establishment, invece tornano in auge i neoconservatori, quelli che volevano esportare la democrazia e colpire lontano, cambiare i regimi, regime change, eccetera. E quindi vediamo che l'amministrazione Trump è qualcosa di più complesso di quello che si immaginava in partenza. Si pensava che gli Stati Uniti si sarebbero ritirati nel loro, diciamo, quadrante prioritario, forse sì, l'America Latina ne fa anche parte, è l'emisfero occidentale, come lo chiamano loro, anche nel National Security Report o Strategy, però aver spostato una portaerei davanti alle coste, colpire in quella maniera e poi adesso prendere il presidente Maduro vuol dire che l'idea di cambiare i regimi che non piacciono ancora è presente a Washington.
Che cosa significa questo dal punto di vista del diritto e delle relazioni internazionali? Cioè una potenza come gli Stati Uniti che non hanno remore ad agire in questo modo. Questo che cosa può, diciamo, come può impattare anche con le azioni di altre potenze?
Ma io direi che non è una novità. Azioni in Afghanistan, in Iraq, anche parte delle azioni nei Balcani sono state tutte quante decise al di fuori dal diritto internazionale. Quindi sono ormai qualche decennio, diciamo dall'inizio del secolo o del millennio se volete, che il diritto internazionale è stato messo tra parentesi dalle grandi potenze, innanzitutto dagli Stati Uniti, con la complicità anche di parte dell'Europa, e questo adesso si paga perché gli altri a un certo punto dicono beh, lo facciamo pure noi, e quindi c'è da preoccuparsi quello potrebbe succedere con Taiwan, c'è da preoccuparsi quello potrebbe succedere in altre situazioni. I russi hanno già dimostrato quello che possono fare aggredendo l'Ucraina. Mi sembra che il diritto internazionale sia messo tra parentesi, e per quanto riguarda gli Stati Uniti in particolare, come è stato detto lo stesso Trump, valgono la US Law Enforcement, cioè il Patriot Act e tutta quell'altra serie di misure legislative e giurisdizionali che loro considerano erga omnes, quindi che valgono anche per noi, per tutti quanti. Il regime di Maduro è accusato di essere un regime narcotrafficante, narcoterrorista, come dicono loro, e quindi è illegittimo sotto tutti gli aspetti, non solo sulle elezioni che sono contestate dall'opposizione, ma in generale, e quindi loro si sentono in diritto di imporre le loro leggi anche al di fuori dei loro confini.
Come dovrebbe reagire l'Europa a questa situazione? Non stiamo vedendo molte reazioni in questo momento, c'è un po' di dibattito in Italia che comincia ad esserci, ma insomma poi magari ci torneremo, non è certo in questo momento una delle cose principali, però è vero che una lettura da parte dell'Europa di un fatto del genere è invece piuttosto importante. Cosa si aspetta e che cosa dovrebbe dire Bruxelles o comunque i principali paesi europei?
L'Europa innanzitutto è l'unico continente, l'ultimo continente dove ancora si crede che il diritto internazionale stabilito per negoziati multilaterali abbia un valore. Ancora noi crediamo che ci si tornerà, perché a un certo punto anche le superpotenze vorranno ristabilire l'ordine delle loro, tra virgolette, conquiste o il loro ordine attraverso delle regole accettate da tutti. E quindi si dovrà tornare in qualche modo. Quindi l'Europa cosa deve fare? Deve resistere nei suoi principi, voglio dire, e valori, e da una parte, e dall'altra parte essere anche sufficientemente flessibile e pragmatica per occuparsi dei danni di quello che comportano queste decisioni unilaterali. Per esempio, nel caso specifico, che succede oggi adesso in Venezuela? Si va al regime change, non ci sarà verosimilmente invasione terrestre, ma è stato fatto un forte colpo intimidatorio, è stato portato via il presidente. Chi va in funzione? La vicepresidente Delcy Rodriguez, che è anch'essa una chavista, con cui si può trattare una transizione, per esempio. Questo potrebbe farlo l'Europa, oppure si cerca subito di inserire l'opposizione, Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace, anche questo però va negoziato per esempio con l'esercito, oppure l'esercito venezuelano, ricordiamoci che Chavez era un tenente colonnello, che prende il potere transitoriamente. Chi negozia questa transizione?
E in tutto questo l'Europa può avere un ruolo?
Certo, gli americani vorranno farlo, ma forse l'Europa può dire la sua, in maniera diplomatica, nel senso, non per forza urlando, sbattendo pugni sul tavolo, che non serve mai a niente. Siamo nel tempo della forza, questo mi sembra ormai evidente. I russi l'hanno dimostrato in maniera importante con la loro aggressione dell'Ucraina, c'erano già stati dei prodromi di tutto questo anche per ordine occidentale, e in qualche modo si pensa che se si possa fare con la forza. L'Europa non ci crede, anche perché l'Europa ha, come dire, una sua enorme esperienza di guerre e sa che sono essenzialmente dannose e al limite anche inutili, e quindi deve resistere e proporre la sua mediazione in maniera anche pragmatica, senza scandalizzarsi, perché ormai abbiamo capito come fanno le grandi potenze e anche in parte le potenze medie. Pensiamo a Israele, pensiamo a quello che succede nel Corno d'Africa, pensiamo a quello che succede nel Mar Rosso, a tutto ciò che sta cambiando la strategia, diciamo lo scenario geopolitico nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, il riconoscimento del Somalia da parte di Israele, il bombardamento dei sauditi contro gli emiratini alleati fino a ieri, non contenti di quello che gli emiratini stanno facendo in Yemen.
Sì.
Tutto cambia. Non solo quindi le superpotenze si agitano, ma la Turchia, la divisione,
ma anche uno scenario di medie potenze che, diciamo così,
esatto,
si stanno
l'Europa può sempre dire la sua,
può intervenire,
certo,
può dire la propria.
Bisogna rimanere lucidi, non perdere la calma, non agitarsi, non scandalizzarsi, perché certo, sono cose che abbiamo già visto.
Professor Giro, grazie, la ringraziamo.
Grazie a voi.
Grazie per buon anno anche a lei, grazie per essere stato con noi. Nel frattempo, appunto, come dicevo, ci sono anche diverse dichiarazioni politiche italiane in questo momento, insomma, poi magari vi daremo conto anche di quelle. Una cosa che naturalmente in questo momento viene da pensare è alla sorte di Alberto Trentini, il cittadino italiano che è detenuto in Venezuela e appunto del quale non abbiamo più, diciamo, notizie recenti per quello che possa essere il suo destino. Certo che una situazione di questo genere non fa ben sperare. Michele Migone ancora collegato con noi. Michele, tu nel frattempo ci sono stati altri aggiornamenti, altre notizie che possiamo ritrovare in particolare sui media americani?
Ma veri e propri aggiornamenti no, nel senso che adesso c'è stata una dichiarazione di un altro funzionario americano, la CNN, che dice che gli obiettivi, l'operazione è andata parzialmente bene, nel senso che da quello che si capisce, da quello che viene detto da questo funzionario, loro si aspettavano che non, almeno come l'hanno detto dopo, si aspettavano che non ci fossero vittime. Non ci sono state vittime americane, questo è dato quasi per ufficiale, insomma sono state vittime venezuelane, quali siano non lo sappiamo però sono stati colpiti degli obiettivi militari, quindi delle caserme, delle basi militari, e anche l'aeroporto e credo anche in un'occasione un porto, però su quello non si sa ancora molto, perché non ci sono altre notizie in questo senso. Quindi allo stato attuale bisogna vedere cosa diranno i media venezuelani, ma da quello che dicono le agenzie in questo momento non pare che ci sia molta diffusione di notizie da lì, e quindi bisogna aspettare le prossime ore.
Diceva Mario Giro che diciamo questo tipo di azione diciamo, in qualche modo segna sia la politica americana, ma insomma dà un po' il là, quello che lui ha definito con una diciamo espressione efficace, il tempo della forza.
Sì, che fosse il tempo della forza l'avevamo capito. Diciamo che a questo punto Trump mette il suo peso su questo tempo. Già si era compreso che insomma dove saremmo andati, e lui giustamente, Giro, ha citato la questione di Taiwan, sì. Ha citato ovviamente la questione ucraina. Io lo dico adesso, poi magari potrà sembrare anche un po' ridicolo, però vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Ricordiamoci che solo pochi giorni fa Trump ha detto che la Groenlandia è necessaria agli Stati Uniti per una questione di sicurezza nazionale. Quindi, insomma, credo che Giro abbia molto ragione a dire all'Europa: svegliati, perché l'Europa si deve svegliare, soprattutto dopo quello che è successo questa notte in Venezuela. Sì. E per quanto riguarda i scenari che lui diceva, vedo che anche i media americani ne stanno parlando, sì, dei possibili scenari di quello che può accadere dopo. Per esempio CNN cita tre scenari, ovvero sia che adesso quella che è Delcy Rodriguez, che è la vicepresidente, che in questo momento è la presidente, diciamo, non formalmente ma di fatto è la presidente in carica, potrebbe decidere di chiamare delle elezioni, di convocare delle elezioni entro i prossimi 30 giorni, e poi da lì delle elezioni che evidentemente potrebbero essere non manipolate, come invece è successo in passato, oppure ci potrebbe essere un collasso del regime, con la maggior parte degli alti, diciamo, dei personaggi più importanti che fuggono, e a quel punto ci potrebbe essere l'entrata in scena del candidato delle opposizioni, quello che le opposizioni dicono ha vinto le elezioni, cioè Edmundo González. Esatto, e insieme al primo Nobel per la pace Maria Corina Machado, oppure ci potrebbe essere un militare che prende il potere, però qua forse più complicato, però insomma questo è il grande dubbio, certo, rispetto al futuro del Venezuela.
Ci ha raggiunto anche Emanuele Valenti, ciao Emanuele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, appunto, i punti di domanda su quello che potrebbe accadere in Venezuela naturalmente sono molto pressanti in questo momento, perché davvero non si capisce che cosa potrebbe accadere. Tu che idea ti sei fatto, anche diciamo così, monitorando, vedendo i media latinoamericani?
Ma sì, allora, alcune cose le stava già citando Michele adesso. Diciamo che siamo allora è stato tutto così molto rapido, molto veloce. Sicuramente anche lato venezuelano c'è ancora molta confusione dentro, e quindi anche per noi da fuori è molto complesso riuscire a capire. Ci sono state delle dichiarazioni ufficiali al momento, e sono le uniche dichiarazioni che sono uscite, diciamo lato governativo. Appunto Michele citava già la vicepresidente Delcy Rodriguez, che tra le altre cose ha detto: fateci sapere, dateci una prova, quindi un messaggio ovviamente rivolto agli Stati Uniti, fateci sapere che Maduro sia vivo. Ci sono state delle dichiarazioni ancora in tarda mattinata del ministro della difesa Vladimir Padrino López, che ha fatto un appello alla popolazione, alla resistenza. Vabbè, l'aveva fatto anche Maduro, abbiamo visto poi come è andata a finire. Ha detto che sono stati mobilitati tutte le forze di sicurezza, ma anche ammesso, stiamo cercando ovviamente ancora di capire che cosa sia successo, che cosa abbiano prodotto questi attacchi.
Era questo passaggio che possiamo farvi sentire, lo sentivamo in parte prima.
Buenos días, pueblo eroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar.
Emanuele, ecco, volevo sentire proprio il momento che tu citavi.
Sì, ecco, questo era Vladimir Padrino López, il ministro della difesa, mentre lato opposizione non c'è stata ancora alcuna dichiarazione. Ovviamente avrete già citato più volte, no? Maria Corina Machado, l'ha fatto anche Michele poco fa, non c'è stata ancora alcuna dichiarazione. Ricordiamo che nelle scorse settimane lei era riuscita a scappare dal Venezuela. Di solito quando si fanno operazioni di questo tipo, però appunto come avrete detto siamo veramente di fronte a qualcosa che nella storia recente non avevamo più visto, no? Chi fa operazioni di questo tipo dovrebbe avere, no, dei solidi contatti, dei solidi alleati sul campo in Venezuela, quindi diciamo con l'opposizione. Per quello che si è capito in queste ore, questa mattina ho anche sentito diverse analisi di chi lavora sull'America Latina e anche nello specifico sul Venezuela da parecchio tempo, pare che l'amministrazione Trump in realtà non abbia costruito, no, questi contatti. Vediamo, poi magari nelle prossime ore scopriremo il contrario. Quindi diciamo che non c'è pronto un governo dell'opposizione. Sappiamo, per le notizie che abbiamo, che gli oppositori o sono scappati o sono nascosti, alcuni sono stati incarcerati. Le immagini che arrivano dal paese sono arrivate questa mattina, ricordiamo, poi in Venezuela in buona parte notte, si vedono le forze di sicurezza che sulla carta, no, hanno il controllo dei siti strategici, ma poi in realtà sono i siti strategici che sono stati anche colpiti, e sappiamo che poi le forze degli Stati Uniti sono entrate, hanno preso Maduro, l'hanno portato fuori dal paese, no? C'è un'immagine che dà un po' il senso, c'è l'esercito venezuelano intorno al il famoso Palacio Miraflores, che è la residenza del presidente in Venezuela, appunto. Però il punto è che il presidente non c'è più, quindi direi molta confusione. Poco fa l'agenzia Reuters ci ha anche informato, citando delle fonti della compagnia petrolifera statale, la PDVSA, che i siti petroliferi stanno funzionando e non sono stati colpiti. Appunto, è molto difficile. Nelle prime ore della mattina la popolazione venezuelana, non solo a Caracas ma anche in molte altre città, per quello che si è capito, comprensibilmente è stata chiusa in casa, insomma. Quindi,
senti Emanuele,
è ancora molto... Prego. Vai, Alessandro.
Nel quadro dell'America Latina, che cosa significa un'azione come questa, anche in rapporto, diciamo, con gli Stati Uniti rispetto agli altri paesi latinoamericani, che in questo momento stanno prendendo delle posizioni, diciamo, che in qualche modo sono delle posizioni anche dovute in molti casi, però sappiamo quanto Maduro diciamo, sia stato e sia poco apprezzato, poco amato anche in altri governi latinoamericani, anche rispetto ad altri governi latinoamericani.
Sì, oltretutto anche ad altri governi latinoamericani, come dire, che non sono vicini, non sono stati vicini agli Stati Uniti, soprattutto in quest'ultimo periodo con Trump, no? Mi viene in mente per esempio il Brasile di Lula. Allora, sì, a parte alcune dichiarazioni di circostanza, perché appunto anche questo per l'America Latina, perché la storia, no, avrete citato, ci riporta a Panama, Noriega, certo. 1989, qualcosa di completamente fuori da quello che ci potevamo aspettare. Sappiamo per esempio che la Colombia di Gustavo Petro, che ha anche, e anche la Colombia, i suoi problemi con l'amministrazione Trump, ha mandato per esempio l'esercito al confine tra i due paesi, c'è un lungo confine tra Colombia e Venezuela, perché teme la fuga, no, di cittadini venezuelani, quindi di profughi, come cosa che in realtà è già successo in passato, soprattutto per la crisi economica e la situazione difficile economica in Venezuela. I paesi latinoamericani stanno a guardare, ma come era già chiaro prima, direi, è stato molto chiaro in questi mesi, con un peso diplomatico molto leggero, sono nullo rispetto all'amministrazione Trump, non possono che fare altro. Quindi sicuramente non mi aspetterei, se non appunto, come dicevi tu Alessandro a parole, no, un compattamento dei governi dell'America Latina, che poi non sono neanche molto uniti tra di loro, nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il Venezuela sostanzialmente era e immagino io rimarrà isolato, perché i suoi punti di riferimento a maggior ragione nella regione sono pochi e non hanno alcun peso, no? Penso per esempio a Cuba, che ovviamente non può fare nulla in una situazione di questo tipo. Quindi al momento, per quello che possiamo vedere con il governo, lo stato di Maduro, ma Maduro non c'è più, lo vedo ancora più isolato a livello regionale.
Emanuele Valenti, grazie, ci risentiamo, ti ritroviamo nel giornale radio alle 13, tra poco, tra una decina di minuti. A più tardi, buona giornata. Ciao, grazie Emanuele Valenti, siete all'ascolto di Radio Popolare, uno speciale che abbiamo dedicato e stiamo dedicando alla situazione in Venezuela. Leggo ancora qualche aggiornamento, poi chiedo a Michele Migone ancora se ci sono altre novità, altre informazioni, altre news dagli Stati Uniti. Per esempio adesso leggo qui che nel momento poco prima di essere catturato probabilmente Maduro era a bordo di un'auto, stava rispondendo a delle domande di giornalisti e non ci sarebbe stata, diciamo, nessuna resistenza da parte delle forze venezuelane o di chi, insomma, in quel momento circondava il presidente. Così come un'altra notizia, la riporta l'agenzia ANSA citando il Guardian e la Reuters, che non sarebbero state colpite diciamo le strutture di produzione e raffinazione del petrolio della compagnia energetica statale venezuelana, che sappiamo quanto essere cruciale, anzi direi fondamentale, assolutamente fondamentale per il governo, ma per lo stesso regime di Maduro. E quindi il porto di La Gaira, che è vicino a Caracas, ha subito invece gravi danni, ma appunto le strutture strettamente legate all'industria energetico-petrolifera non sarebbero state danneggiate. Michele.
Sì, l'unica cosa che posso dirvi come aggiornamento è questa dichiarazione di Rubio, che sì, ha pubblicato un post in cui ha detto sostanzialmente che Maduro non è presidente del Venezuela, il suo regime non è un governo legittimo, Maduro è il capo del cartello de los Soles, un'organizzazione narcoterroristica che ha preso il possesso del paese e incriminato per droga negli Stati Uniti. Quindi in realtà, appunto, come dicevamo all'inizio, tutta la vicenda venezuelana, per essere accettata dalla base MAGA e per essere anche accettata, diciamo, da parte dell'elettorato americano che vota per Trump, è stata presentata come una guerra alla droga, di cui Maduro sarebbe uno dei capi, guerra narcotrafficanti di cui Maduro sarebbe uno dei capi. E questo serve soprattutto per la politica interna, per rappresentare il caso, tra virgolette, all'opinione pubblica, ma anche per presentarlo, per dare una legittimità di carattere legale rispetto al Congresso, rispetto al fatto che probabilmente, quasi sicuramente, Trump non ha chiesto nessuna autorizzazione per fare questa operazione militare contro un paese sovrano. E quindi diciamo che l'aspetto di politica interna, come accennavamo prima, viene confermato da queste parole di Rubio, e adesso bisogna vedere come reagirà l'opinione pubblica americana. Lo sapremo magari tra poco, quando si sveglieranno negli Stati Uniti.
Che cosa ci dobbiamo aspettare da Trump e dalla sua conferenza stampa? Ricordo, è prevista una conferenza stampa del Presidente degli Stati Uniti nel nostro pomeriggio, dovrebbe essere alle 17 nostre, se verrà confermato, e appunto lì Trump spiegherà, immagino metterà queste basi, rispondendo sia alla comunità internazionale che a quella interna. Ecco, tu pensi che parlerà soprattutto all'opinione pubblica interna americana nelle sue risposte?
Sostanzialmente per spiegare, giustificare quello che è avuto questa notte, sicuramente sì. Sarà una conferenza stampa imperiale, questo probabilmente è abbastanza prevedibile dirlo. Bisogna capire, e forse lo sapremo nelle prossime ore, forse ce lo dirà direttamente Trump, che cosa la sua amministrazione ha in mente, cosa pensa che possa accadere, o se è già un piano o se è già stato tutto deciso per il dopo Maduro. Credo che a quel punto, questo pomeriggio, sarà tutto molto più chiaro, insomma.
Ci sono intanto le prime dichiarazioni diplomatiche dalle capitali, dalle cancellerie europee. Vi leggo quella di Berlino. In questo momento il ministro degli esteri tedesco segue con grande preoccupazione, questa è la parola utilizzata, la situazione del Venezuela, una situazione che è in parte ancora poco chiara. Quindi diciamo anche nella cancelleria di Berlino, diciamo, questo tema della preoccupazione da una parte e della mancanza di chiarezza viene sottolineato, insomma, è come se adesso poi noi non sappiamo quali siano effettivamente i piani previsti dalla Casa Bianca per partire con un'operazione di tale portata, ma insomma questo tema dell'incertezza mi sembra che rimanga una delle cifre di queste ore, quantomeno.
Sì, assolutamente. In questo momento per tutti è la grande incognita. Adesso sto seguendo anche in diretta, diciamo, sì, l'intervista che sta facendo su CNN, e anche gli analisti di CNN cercano di capire che cosa effettivamente potrà accadere, se si andrà a una transizione, a un passaggio, diciamo, soft nel tempo di potere attraverso la mediazione magari di attori esterni, come può essere, come diceva Giro, l'Europa, oppure se invece il regime rimarrà, ma se rimarrà e sarà più facile per gli americani ottenere quello che magari non hanno ottenuto da Maduro, benché Maduro abbia fatto molte offerte a Trump pur di rimanere al potere. Quindi la grande incognita in questo momento è questa. La grande certezza è che, come dicevi tu prima, come diceva Mario Giro all'inizio, l'operazione militare americana in Venezuela è la prova che siamo definitivamente entrati nell'epoca della forza, non della forza del diritto, ma del diritto della forza, e questo, beh, insomma, questo può fare solo pensare con grande preoccupazione al futuro.
Grazie Michele, adesso mancano, grazie per essere stato con noi in questo speciale, buona giornata, ci sentiamo naturalmente ancora poi in giornata.
Buona giornata.
Sono le 12:57, adesso ci fermiamo qui e tra poco però rimanete all'ascolto perché c'è il giornale radio in cui vi daremo ancora tutte le notizie, tutte le informazioni e gli aggiornamenti su questa notizia. Naturalmente in particolare ce ne saranno anche altre, ma cercheremo di concentrarci soprattutto sugli sviluppi e su quello che è accaduto in Venezuela, sul suo significato politico locale, regionale, ma anche internazionale. Nel frattempo arriva un'altra reazione dall'Europa, abbiamo citato poco fa quella di Berlino, questa volta arriva da Madrid, dalla Spagna, dal premier spagnolo Pedro Sanchez, che dice: facciamo un appello alla de-escalation e alla responsabilità, bisogna rispettare il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite. E poi ancora, diciamo, in qualche modo offre anche come mediatore un ruolo di Madrid come mediatore nella situazione di questo momento e soprattutto di quello che accadrà adesso, che come abbiamo ricordato è permeato di una fortissima incertezza. Io vi ricordo quelle che sono state, diciamo, le notizie a partire dalla notte scorsa, i raid sulla capitale Caracas, le colonne di fumo, le esplosioni, poi via via si è capito che si trattava di un raid deliberato e attuato direttamente dalle forze armate statunitensi, fino a quando poi il presidente Trump lo ha dichiarato, lo ha rivendicato, ha annunciato la conferenza stampa che arriverà poi nel nostro tardo pomeriggio, affermando addirittura che il presidente venezuelano Maduro e la moglie sono stati catturati dalle forze statunitensi, si trovano ormai fuori dal paese. Questo è quello che in estrema sintesi abbiamo capito e sappiamo finora. C'è un'incertezza ancora sulle possibili vittime del raid, si parla di alcune vittime ma su questo non ci sono dettagli certi, e poi per quanto riguarda invece le reazioni internazionali sono tutte improntate, abbiamo letto anche quelle europee, alla grande preoccupazione per l'escalation, per certi versi anche in attesa, quantomeno in questa forma, con questa rapidità e con questa muscolarità da parte della Casa Bianca, e dall'altra, diciamo, alla grande incertezza, alla poca chiarezza di quello che potrebbe accadere adesso. Un breve stacco pubblicitario, poi il giornale radio delle 13. Grazie per averci seguito e continuate a farlo nel corso della giornata, perché naturalmente, oltre a tutto il resto, continueremo a tenervi aggiornati sulla situazione in Venezuela.